contatto con Ilaria Cucchi, abbiamo deciso di telefonare a un compagno del laboratorio Crash di Bologna per commentare insieme a lui le notizie che provengono dagli Stati Uniti, in particolare la notizia che risale a lunedì quando un altro 18enne afroamericano è stato ucciso dalla polizia. L'episodio è ancora tutto da chiarire, è iniziato con l'inseguimento di un'auto che gli agenti ritenevano fosse stata rubata, il conducente non si è fermato, si è dato la fuga e come sappiamo questo è abbastanza per la polizia americana per uccidere un ragazzo americano. Il nome è Carnerzell Jr. Ed è stato commesso appunto da parte, un omicidio commesso da parte degli agenti californiani. Noi adesso siamo in collegamento appunto con il compagno del laboratorio Crash che negli ultimi anni ha seguito le evoluzioni di queste violenze della polizia negli Stati Uniti e ha anche curato un ebook Sguardi dall'USA che si può ritrovare online sul sito infoout.org. Noi lo salutiamo, gli chiediamo intanto di commentare insieme a noi questa notizia, poi passeremo a fargli altre domande sull'attualità della politica statunitense, magari anche parlando delle presidenziali dell'8 novembre del 2016.
Sì, ciao a tutti e tutte. Partirei dicendo che sicuramente questo ultimo episodio che citavi di lunedì è evidentemente da inscrivere dentro un quadro che è molto più ampio, che ci parla ormai di alcuni anni in cui dentro la dimensione americana si è prodotto questo fenomeno in cui le continue uccisioni da parte della polizia, che badiamo bene, non sono una novità, sono purtroppo una terribile costante della storia americana, però hanno iniziato ad avere un tipo di risposta che in qualche modo non si vedeva da tanto tempo. L'episodio di lunedì appunto è in qualche modo paradigmatico di un qualcosa che si è visto, che è accaduto in qualche modo a tutte le latitudini. Quello che credo sia interessante, come dire, da portare all'attenzione è che questa sequenza, diciamo così, di rivolte sostanzialmente che seguono a omicidi polizieschi è compiutamente arrivata, diciamo così, a lambire gli scenari urbani un po' di tutti gli Stati Uniti, mentre all'inizio penso soprattutto a St. Louis due stati fa, che fu un po' la prima grossa eruzione, diciamo così, la prima grossa risposta, ci parlava di un'America sostanzialmente, diciamo così, delle periferie, dell'urbanizzazione diffusa. Adesso anche dentro le dimensioni metropolitane, se vogliamo, più centrali, anche lì si inizia a produrre una risposta di quel tipo. Solo poche settimane fa in South Carolina era successo un qualcosa di analogo. Questo lo dico perché penso che ci aiuti in qualche modo a comprendere quello che sta accadendo anche dentro la dimensione storica. Come dire, tanti stanno ultimamente iniziando a paragonare o quantomeno a mettere in relazione quanto sta accadendo adesso con quanto era accaduto negli anni 60 e 70, e però dentro questo paragone, che evidentemente, come dire, ci parla di una certa serie di continuità, ma anche di tante discontinuità, di tante novità, credo che sia appunto interessante guardare proprio da questo punto di vista. Se negli anni 60 e 70 i riot, le rivolte, avvenivano all'interno di quelli che erano i cosiddetti ghetti, che però avvenivano dentro spazi, come dire, circoscritti, era in qualche modo un tipo di rivolta che agiva per in qualche modo la difesa di un territorio. Il ghetto era anche in qualche modo però la terra che, come si diceva ai tempi, l'uomo nero, l'uomo e la donna nera avevano conquistato. Il ghetto era dentro gli spazi metropolitani, luogo in cui la comunità nera era riuscita ad affermare una propria presenza che prima invece nei decenni precedenti era relegata soprattutto alle campagne. Oggi invece ci troviamo di fronte a, se appunto andiamo a costruire, diciamo così, la mappa, una cartografia delle rivolte, capiamo anche qualcosa in più dell'America contemporanea, che ci parla di una situazione assolutamente nuova in cui tendenzialmente invece i neri vengono sempre più espulsi, vengono sempre più cacciati da quelli che sono i centri cittadini. Quindi se una volta c'era una pratica, diciamo, della rivolta, dello scontro che si giocava, ripeto, su anche una difesa di una presenza dentro le città, oggi i riot che rispondono, diciamo così, alle uccisioni poliziesche invece tendono a invadere uno spazio che oggi è negato. Questo penso sia un tratto di novità importante da sottolineare. Non c'è più tanto una dimensione appunto di difesa di un territorio che, dal quale si è stati espulsi, ma c'è anche un tentativo di in qualche modo riprendersi con rivolte che vanno nei centri cittadini, che praticano anche forme, no, di esproprio, di saccheggio, diciamo. Ecco, questa dimensione penso sia un tratto di novità importante da considerare. Un secondo elemento che penso valga la pena considerare è che, a differenza appunto del passato, in cui comunque questo ciclo di riot si dava soprattutto dentro il contesto di un grande movimento, no, per i diritti civili, che poi aveva trovato forme organizzate dentro il partito delle Pantere Nere, oggi siamo di fronte invece a qualcosa di assolutamente differente. Non ci sono grandi organizzazioni nere che in qualche modo possono dare, diciamo così, una voce pubblica, politica a questo fermento, cioè un totale anche scollamento tra chi si propone come rappresentante in qualche modo dell'istanza nera e invece questa composizione sociale, soprattutto giovanile, che quindi, non avendo appunto questa possibilità, se vogliamo, anche di traduzione politica immediata della propria voce, ha la voce da rivolta come unico strumento possibile e lo sta giocando in maniera incisiva. C'è anche un dato che credo, come dire, questo lo, come dire, lo si legge o lo si capisce delle volte anche da, come dire, dalle immagini che si vedono. C'è anche un dato di un protagonismo per cui i giovani e le giovani che si rivoltano in qualche modo stanno agendo una sorta di, passatemi il termine, competizione, mi spiego, quando si produce una rivolta a St. Louis, quando se ne produce un'altra a Chicago, quando se ne produce un'altra a Los Angeles, c'è anche dire: noi di questa città sappiamo farlo meglio degli altri, noi spacchiamo di più, siamo più forti. Quindi si sta producendo anche un effetto in qualche modo contagio, che gioca anche su questa appartenenza, diciamo, territoriale. Va aggiunto che ci sono stati e sono tuttora in corso tentativi di trovare, diciamo così, una dimensione appunto più organizzata di questo fenomeno, ma all'attuale è difficile immaginare appunto una composizione più immediatamente politica. Gli effetti che sta producendo comunque sulla società americana sono sicuramente notevoli e vanno, credo, anche messi in relazione con un dato demografico che è veramente significativo, soprattutto se guardato dalla tristezza, diciamo così, del dibattito europeo in questi mesi, in questi anni. Il dato a cui faccio riferimento è che nel giro di pochissimi anni, adesso non mi ricordo di preciso qual è la data X che viene individuata, ma nel giro di pochissimi anni la società americana arriverà a non avere più una maggioranza di bianchi, ossia, diciamo così, le componenti razziali nera, bianca e latina, più ovviamente anche altre minoranze, per usare questo brutto termine, arriveranno in qualche modo a equivalersi. Quindi c'è questo crescendo di una questione razziale, che appunto si scontra anche con un dato molto materiale di numeri. Quindi insomma, questo poi magari ne parliamo anche dopo, però evidentemente dentro queste risposte che si stanno producendo c'è un tentativo da parte di certi settori di contenere questa spinta, questa crescita della questione nera, che si dà sia in termini urbani, appunto tentando sempre più un'espulsione verso le periferie o la grande urbanizzazione diffusa, sia con l'incarcerazione di massa, sia con altri sistemi. Ecco, queste rivolte sicuramente all'attuale non descrivono un orizzonte politico, ma sicuramente è una grande apertura di possibilità, in cui passi a venire evidentemente difficile all'attuale guardare, ma sicuramente ci dà un dato politico forte di un paese che evidentemente, come dire, ha, nonostante una facciata di stabilità, ha un, come dire, un sfondo, una base che è assolutamente friabile. Queste fratture, queste linee di faglia che stanno aprendo queste rivolte, insomma, parlano, credo, anche molto di questo.
Ma senti, in questo quadro, diciamo, molto ampio, lucido e chiarificatore che ci stai facendo, un po' ci interessava capire qual è il ruolo che svolge e la dinamica nella quale si inserisce il movimento Black Lives Matter, perché, diciamo, poi tu ora accennavi al fatto che la cronaca un po' che ci passa, l'informazione europea rispetto a quello che succede negli Stati Uniti è sempre veicolata da un certo interesse, come sempre accade, e si parla moltissimo di questo movimento. Ma qual è la reale potenzialità, il reale ruolo che ha questo movimento all'interno del quadro che ci descrivevi?
Ma insomma, innanzitutto bisogna dire che, come un po' anche se vogliamo tutti i movimenti veri, Black Lives Matter è una galassia al cui interno trovano, come dire, spazio sia espressioni, sia generazioni, sia forme politiche, diciamo, assolutamente eterogenee, con un dato, credo, assolutamente non scontato, che però anche dopo, se vi ricordate, alcuni mesi fa ci furono un paio di episodi di uccisione di poliziotti da parte di alcuni ragazzi neri, anche di fronte a quell'episodio che, come dire, anche molte voci all'interno del movimento temevano potesse essere una come dire, un passaggio di rottura, di scomposizione del movimento, invece anche di fronte all'enorme pressione pubblica che puntava, diciamo così, alla condanna a una divisione interna del movimento a partire dal giocare su quegli episodi, invece si è trovata sempre comunque una forma di unità, o comunque una capacità di riconoscere i perimetri dell'amicizia e dell'inimicizia in maniera piuttosto chiara. Black Lives Matter contiene spinte che anche durante la campagna elettorale hanno tentato di dialogare, di porsi come voce pubblica anche dentro, soprattutto evidentemente, il Partito Democratico, non quello repubblicano, ma appunto è sicuramente parte di questo movimento anche con la composizione soprattutto giovanile che sta guidando le rivolte di piazza e i riot. Quindi troviamo sia associazioni che diciamo così provengono dalla lunga storia dei diritti civili, che vecchi militanti che tentano di magari anche costruire un piano di comunicazione con questa composizione, ma troviamo anche tante figure emerse soprattutto negli ultimi anni che parlano, diciamo così, linguaggi difficilmente comunicabili con quel tipo di approccio. Quindi è come dire, appunto, una galassia che contiene anche molte linee di frattura al suo interno, molte linee di incomunicabilità, però credo che il dato veramente politicamente significativo sia proprio questo, che comunque fino ad ora è riuscito sempre a trovare una più che unità di intenti, una comunque riconoscimento reciproco, che non l'ha fatto mai spaccare di fronte, diciamo così, appunto, alle forti pressioni anche dell'opinione pubblica soprattutto sull'uso della forza, insomma, che viene praticato. Quindi ripeto, è un qualcosa che diciamo così, è un grande contenitore che è stato costruito anche in qualche modo su una dimensione di se vogliamo di vittimizzazione iniziale, perché il nome, insomma, ci dà anche il segno, no, di quanta era la differenza rispetto a quanto poteva avvenire 40-50 anni fa. Però proprio a partire da questo primo disegno iniziale invece si è costruita anche una spinta soggettiva che sicuramente lo sta mutando al proprio interno. Ancora io sinceramente non ho abbastanza, come dire, conoscenze per poter dire effettivamente quanto questa dimensione potrà andare avanti, cosa sta succedendo in questo momento preciso. Sicuramente va anche considerato che gli Stati Uniti, come dire, non hanno una tradizione di movimenti nazionali. C'è sempre stata molte anche divisioni tra regione e regione, tra città e città, quindi anche lì dentro, insomma, parlare di Black Lives Matter a New York non è assolutamente la stessa cosa che andarlo a guardare magari in California o nell'America centrale. Quindi è un grande, diciamo, band, se vogliamo, un grande cartello all'interno di cui convivono molte espressioni anche differenti.
Io, vabbè, intanto ti ringrazio per anche essere entrato nel merito del movimento di Black Lives Matter. Io ti chiedo adesso di cambiare argomento e passare allo sciopero che è iniziato venerdì 9 settembre nelle carceri degli Stati Uniti, un grande sciopero contro le condizioni di vita nelle carceri, anche soprattutto le condizioni di lavoro. Ricordiamo appunto che negli Stati Uniti ci sono più, se non mi sbaglio, più di 1,5 milioni di detenuti.
E per addirittura.
Esatto, e appunto è stato iniziato questo sciopero contro le condizioni che si vivono all'interno delle carceri. Questo, come sappiamo, è un argomento strettamente legato anche alla violenza delle forze dell'ordine sui ragazzi afroamericani. Infatti la composizione di chi compone oggi le carceri negli Stati Uniti è per la maggior parte ragazzi afroamericani o latini e anche tutto quel mondo sottoproletario che vive, che appunto quelle periferie delle grandi metropoli che descrivevi prima te, è anche un passaggio abbastanza fondamentale di quello che è il sistema economico americano, un modo per racchiudere grosse sacche di disoccupazione all'interno delle carceri. E ti chiedo appunto anche un commento su questo nuovo movimento. L'hashtag lanciato è Prison Strike nelle carceri statunitensi.
Sì, credo che anche in questo caso cogliere quello che sta accadendo impone, diciamo così, metterlo dentro una prospettiva storica. La storia americana, insomma, come è noto, è una storia in cui la questione nera è sempre stata una variabile decisiva per comprendere i movimenti, diciamo così, le mutazioni di quella società, i lunghi secoli, diciamo, della schiavitù, che come oggi per fortuna sappiamo non sono stati solo secoli di annichilimento, diciamo, ma anche secoli di rivolte, di fughe, quindi anche di un protagonismo che spesso è stato dimenticato. Sono stati una parte che nell'Ottocento, con, insomma, la guerra civile, che anche qui spesso viene narrata come storia dei bianchi, ma in realtà è un grande storico americano, l'ha definita come il grande sciopero generale dei neri, questa grandissima sottrazione dal lavoro nei campi, questa fuga, diciamo così, nelle città, che poi ha prodotto quello che facevo riferimento prima, no? La conquista delle città da parte dei neri, e a cui è seguito quindi dopo questi, come dire, alti e bassi continui, dopo l'Ottocento c'è stato il cosiddetto periodo del Jim Crow, cioè le leggi sostanzialmente razziali che sono state poi, diciamo così, rotte e superate nel dopoguerra, negli anni 60 e 70. Gli anni 60 e 70, quindi una nuova fase di forte protagonismo nero, di conquista di diritti civili, sociali e politici. Dopo appunto quel periodo è seguita una nuova risposta, diciamo così, da parte del sistema, se vogliamo usare questo termine un po' generico, e l'incarcerazione di massa è stata esattamente il tipo di risposta che si è data al protagonismo nero. È stata soprattutto la guerra alla droga, la cosiddetta appunto guerra alla droga, lo strumento attraverso il quale si è prodotta questa incarcerazione di massa. Basti considerare che a inizio anni 90 una delle dei primi provvedimenti adottati da Clinton, e questo ci dice qualcosa, insomma, su magari ne parliamo dopo, sulle elezioni e la politica americana, però appunto uno dei primi provvedimenti adottati da Clinton fu di dirottare una grandissima parte di fondi economici, milioni e milioni di dollari, dal welfare alla costruzione di nuove prigioni. Un grande piano casa per dare appunto un tetto in carcere a milioni di persone che oggi appunto vediamo irrealizzarsi in qualche modo nei numeri appunto di incarcerati di quel tipo di politica. Una scelta chiara, lucida da parte delle amministrazioni di risolvere questa spinta dei neri in questi termini brutali, repressivi. Le comunità nere oggi sono veramente falcidiate da un accesso alla vita carceraria che poi non può essere colto solamente nel momento, diciamo così, in cui si rimane in carcere. Bisogna considerare che sostanzialmente chi entra in carcere, poi quando ne esce, è quasi impossibile che trovi un lavoro, e anche chi magari non ci ritorna successivamente in carcere, però si trova in una condizione sociale di sostanziale stigma, di sostanziale esclusione. Quindi è proprio un sistema che produce una sorta di sottoclasse all'interno del paese, che evidentemente, insomma, ha funzionalità anche economiche molto, molto evidenti, insomma, di una manodopera tra virgolette assolutamente schiacciata appunto continuamente in basso in termini proprio di legge, di contenimenti legali e carcerari. La cosa credo anche molto interessante, diciamo, che ha fatto emergere questa lotta dentro le carceri, all'interno di quella che Mumia Bujamal, insomma il compagno delle Black Panthers, tuttora nelle carceri, scrivendo proprio un breve testo sull'ultima uccisione di cui parlavamo prima. Lui parla di la nazione incarcerata, no? Questa appunto nazione nera e latina, che sostanzialmente vive dentro appunto un circuito che apparentemente invisibile ma molto concreto, molto tangibile, è anche messo a lavoro. Questo è quello che è un elemento che spesso non si conosce sostanzialmente il sistema americano, però c'è anche proprio uno sfruttamento di lavoro all'interno della popolazione carceraria, che è un'altra delle condizioni, quindi delle rivendicazioni tra virgolette di questo sciopero. Spesso si è guardato, come dire, alla dimensione del carcere negli Stati Uniti come un'eccezione, quindi si è parlato dell'industria carceraria a partire dalle prigioni private, che sicuramente sono un aspetto inquietante, se vogliamo, ma neanche troppo, appunto una privatizzazione di questa dimensione, ma in realtà credo che vada colto appunto non come eccezione, è assolutamente una norma del sistema americano attuale, quella di un ricorso appunto alla dimensione carceraria per tenere in basso, per schiacciare questa fetta, diciamo così, di popolazione, questa fetta di classe, che però appunto da sempre negli Stati Uniti è linea del colore e linea di classe si sovrappongono e si, come dire, muovono, però spesso anche in forma parallela senza toccarsi. Ecco, è un'altra delle variabili che penso vada, insomma, considerata per comprendere un po' gli Stati Uniti di oggi. Ci sono pochissime in realtà purtroppo informazioni puntuali, diciamo così, o quantomeno io ho cercato di capire un po' meglio, però non ci sono tantissime voci su quello che sta succedendo, ma sicuramente c'è un effetto, come dire, di risonanza tra quanto succede nelle strade e quanto succede all'interno delle carceri americane. Quindi penso, come dire, vada assolutamente messo in stretta relazione questo elemento del movimento nero nelle città e di quanto sta succedendo all'interno delle carceri. Non pare all'attuale che a livello, diciamo così, governativo si voglia insistere su un rinnovare, su un riformare questo tipo di sistema, che ha, come dire, una sua funzionalità economica, come dicevo prima, molto molto evidente. Quindi anche lì penso che si tratterà di maggiore una lotta dura, che in qualche modo nella connessione possibile fra dentro e fuori potrebbe trovare sicuramente una via importante di espressione, di potenziamento.
Sì, e un'altra cosa che insomma ci tenevamo a chiederti rispetto alle presidenziali, cui tu già accennavi prima, è questa diciamo linea di classe, questa linea di colore che ora hai nominato, così come questa nazione carceraria che anche hai nominato prima, e tutti i movimenti di neri, seppur scollati nei diversi poli urbani e delle metropoli, che e se, qualora ci fosse, che collante hanno poi con quello che sta succedendo a livello del cambiamento con le presidenziali, chi ora diventerà presidente degli Stati Uniti, cioè qual è, se c'è un collante fra queste due realtà, cioè ci sono delle connessioni o sono proprio realtà separate, chi parla e si propone intorno alla classe dirigente, intorno al dibattito pubblico e presidenziali, e chi invece vive nelle strade, nei quartieri, nelle città tutti i giorni queste realtà?
Ma allora sicuramente c'è un, come accennavo anche prima, c'è stato da parte di alcune componenti del movimento, diciamo così, un tentativo di inserirsi dentro il quadro, diciamo così, elettorale del Partito Democratico. Questa scelta tra l'altro ha prodotto anche frizioni profonde dentro il movimento, però in realtà sono state più iniziative, diciamo così, minoritarie, di parti se vogliamo anche un po' più immediatamente politico, mettiamola meglio, con un passato già alle spalle politico, che ha fatto un tentativo di inserirsi dentro questa dimensione, ma direi con scarsi risultati. Evidentemente la questione nera o razziale più in generale sta giocando un peso notevole dentro il dibattito, diciamo, pubblico, insomma, si le affermazioni varie che ha fatto Trump sull'immigrazione sono, come dire, uno specchio abbastanza evidente. Sicuramente la scollatura tra il sistema politico ufficiale e queste composizioni però è fortissimo e non è comunque un dato nuovo, insomma, nell'accesso, diciamo così, alla politica con la P maiuscola, se vogliamo, la politica elettorale istituzionale è da sempre sostanzialmente molto limitato nel sistema americano. È una democrazia, diciamo così, che funziona anche su dei livelli di partecipazione assolutamente infimi rispetto a quello che può essere stato l'Europa. Forse paradossalmente e in qualche modo l'Europa adesso si sta americanizzando nei termini di una partecipazione elettorale sempre più scarsa, nei termini di una partecipazione politica all'interno dei partiti istituzionali, quindi insomma questo dato, ripeto, è un qualcosa di storico. Non sarebbe corretto dire che questo movimento ha prodotto una frattura, una disaffezione rispetto alle istituzioni, è un qualcosa che c'è, se vogliamo, da sempre. Sicuramente quello che ci rendono, diciamo, queste come dire, che ci fanno capire in qualche modo questo dibattito fra Clinton e Trump è un quadro di contraddizioni veramente potenti e che è anche difficile con uno sguardo europeo in qualche modo ricomporre o mettere a sistema. Ancora è uno sguardo, secondo me, come dire, geografico, urbano, che ci dà segno di questa cosa. Mi spiego meglio. Clinton in qualche modo in questo momento sta rappresentando quella che è la cinta delle metropoli americane, ossia tutte quelle città della costa est, della costa ovest e del nord, penso in particolare a Chicago, che sono, se vogliamo, i poli di crescita, i poli di innovazione, sono le zone ricche sostanzialmente del paese, ovviamente con all'interno anche enormi sacchi di povertà, però dove in qualche modo l'economia post-fordista, chiamiamola così, continua ad avanzare, mentre Trump in qualche modo rappresenta le zone più centrali del paese, quelle che sono state fortemente colpite da decenni ormai di deindustrializzazione, di disoccupazione, eccetera. Quindi c'è questa, come dire, dimensione assolutamente di classe dentro queste elezioni, che però evidentemente si accompagna a una, come dire, un riassorbire in termini assolutamente reazionari e razzisti questa contraddizione dentro appunto l'espressione di Trump, che insomma da le sparate sul muro col Messico a un orgoglio bianco in qualche modo continuamente ribadito, cerca appunto di riassorbire in questi termini quel tipo di contraddizione di una classe anche bianca sempre più impoverita. E però proprio su questo impoverimento la linea del colore, la linea razziale viene continuamente proposta proprio come linea di divisione, cioè attenzione bianchi, che se avanti così diventate uguali ai neri. Adesso la metto in maniera semplificata, però il messaggio che spesso passa è questo. Quindi dentro questo dibattito elettorale, che sicuramente comunque dopo le elezioni cambierà in maniera, cioè ha già cambiato e cambierà la storia americana, e forse anche in qualche modo è un passaggio della crisi globale sicuramente che trasformerà lo scenario. Su una vittoria di Trump evidentemente avrebbe un certo tipo di effetto, ma anche quella di Clinton rinnoverebbe un tipo di politica che però appunto aprirebbe ulteriori fratture. Quindi il contesto statunitense è sicuramente in un momento di forte tensione, in cui purtroppo va segnalato come diciamo la componente, se vogliamo, che di Occupy Wall Street, quello che ne è rimasto in termini più che altro di voci pubbliche, mettiamola così, ha tentato per larghi tratti la carta Bernie Sanders, e però diciamo così il riassorbimento di quella, se vogliamo, comunque anomalia all'interno poi di un endorsement per la Clinton segnala come appunto dentro quello spazio della politica istituzionale sia veramente difficile poter guardare a processi, insomma, di trasformazione per i movimenti. Il quadro, quello che si sta un po' delineando, è di un'assoluta incertezza e instabilità. Sicuramente l'eventuale vittoria di Trump non potrebbe far altro che acuire quello che è una dimensione appunto di scontro anche razziale. Non è un caso che dopo gli omicidi dei poliziotti si è costituito e proprio in risposta al movimento nero una sorta di contro movimento che era chiamato Blue Lives Matter, cioè le vite dei poliziotti contano, che ha trovato una grandissima sponda all'interno della del discorso, diciamo così, di Trump. Quindi sicuramente lì ci sarebbe un approfondimento di quel tipo di contraddizione, ma sicuramente anche con la Clinton, questo progressivo appunto scollamento sia del territorio americano sia della sua composizione sociale credo sia comunque destinato ad approfondirsi.